Bene, eccoci. Siamo alla nuova puntata del Salotto Monogatari. Anzi, in realtà siamo all'antisalotto. Come chi, i nostri fedelissimi ascoltatori, soprattutto quelli che odiano il cinema, perché ce ne sarà qualcuno e noi vogliamo acchiapparlo. Come sanno, esiste l'antisalotto da pochissimo. Abbiamo fatto una puntata sulla stand-up comedy, in cui io e Simone, contro la dittatura degli altri, ci proibiamo, ci autovietiamo di parlare di cinema. E anzi, se scapperà fuori qualche riferimento cinematografico, ci sarà subito un allarme, questo qui, che ci redarguiremo a vicenda. Ok? E oggi vogliamo parlare di fumetto. Siamo due grandi appassionati, e tra l'altro, poi insomma, e per evitare di parlare sempre di come fanno molti su internet, di fumetti Marvel o cose del genere, noi ci siamo rivolti a Topolino, anzi a Paperino, e in particolare ai rapporti che intercorrono tra il poema omerico e Paperopoli, e cioè due famosissime parodie dell'Iliade e dell'Odissea, la Paperiade e la Paperodissea, italiane, perché sceneggiate da Guido Martina entrambe. È stato un grandissimo sceneggiatore di fumetti di Topolino ed è l'autore dell'Inferno di Topolino, che chiunque non l'avesse letto corri a cercarlo sul web o in edicola, perché è un capolavoro con il commento, la didascalia scritto in terzine dantesche, e Topolino e Pippo che fanno questo viaggio nell'inferno e incontrano anche Paperino, tra l'altro. E Guido Martina ha scritto la Paperiade nel 1959, uscita in tre puntate su Topolino, con i disegni di Luciano Bottaro, per me molto belli, molto squadrati, molto così geometrici, e la Paperodistea 2 anni più tardi, in due puntate nel 61, con i disegni di Pier Lorenzo De Vita, che personalmente mi piacciono un po' meno. Poi sentiremo anche che dice Simone, e che però, se non sbaglio, sono molto sullo stile più di Topolinia che di Paperopoli. Cioè De Vita mi sa che ha sceneggiato, scusate, disegnato parecchie avventure di quelle più gialle di Topolino, quelle contro Macchia Nera, contro i vari con Manetta, Basettoni, tutta quella serie lì, che in Italia andava molto, perché in Italia c'è una grande tradizione di fumettisti della Disney che spesso ci scordiamo. E quindi niente, Paperiade e Paperodissea. Sono entrambe due parodie che non seguono pedissequamente l'opera, ma che attuano il rovesciamento parodico su, diciamo, alcuni topoi abbastanza famosi delle due opere. Addirittura la Paperodissea mischia l'Odissea di Omero con il vecchio West, perché è ambientato in un West in cui appunto Ulisse, cioè Paperino, non combatte contro i troiani, ma combatte contro i nativi americani, pelli rossa. E quindi ci sono tutta una serie di rovesciamenti parodici, anche proprio di traduzioni intersemiotiche, potremmo dire, in cui si fonde l'immaginario europeo, che è quello che viene dalla nostra tradizione di letteratura occidentale, con quello americano del vecchio West, sempre tutto filtrato da questa ironia molto, molto italiana, tipica di Guido Martina, che peraltro, non so se Simo tu l'hai notato, fa anche delle battute. Oltre a fare parecchie battute meta, soprattutto nella Paperiade, dove ci sono qui qua che quasi commentano lo scorrere degli eventi, però fanno anche delle battute sull'attualità. Cioè, a un certo punto Zio Paperone dice "lascia e raddoppia", e qui qua dicono "ah, anche qui bisogna parlare di lascia o raddoppia", che negli anni 50 era il quiz televisivo più famoso in Italia, condotto da Mike Buongiorno, e quindi era una ironia contemporanea, no? Non so se avevi notato questo dettaglio che mi è venuto in mente in questo momento.
Sì, assolutamente, ma per rimanere sempre in tema ci sono anche molti riferimenti economici, quindi oltre al fatto che appunto sia ambientato a Paperopoli, dei riferimenti insomma un po' più contemporanei ci sono, per esempio quando nella Paperiade vanno appunto nell'isola d'Olio, poi ci torniamo su questo, e incontrano appunto questa tribù, la tribù gli dice "noi facciamo un baratto", e poi la tribù invece è esperta di credito o debito, ora non ricordo, perché appunto gli dice "va bene, allora aspetto la spedizione delle perline colorate", e quindi ci sono un po' questi riferimenti che all'epoca e anche adesso sono abbastanza attuali, insomma non ci si aspetta di trovarli qui dentro.
E no, loro quando arrivano la tribù gli dice tipo, perché in realtà anche nella papieria ci sono appunto i selvaggi, perché loro arrivano sull'isola di Olio e ci sono questi selvaggi abbastanza furbi e dicono sì, noi loro ce l'abbiamo, ma sono circate le perline che non valgono niente, noi non possiamo scambiarlo. Quindi c'è anche questa ironia sul colonialismo, diciamo così. Però adesso di ironia meta mi è venuto in mente anche che quando loro devono cercare l'isola di Olio, che sarebbe Ilio, sulla mappa, entrano in biblioteca e in biblioteca c'è un simpatico signore baffuto che sta leggendo l'almanacco di Topolino e che gli chiede di fare silenzio. Quindi diciamo che la Paperiade è molto più autoconsapevole, mentre la Paperodissea, secondo me, è più storia tradizionale, però ha delle chicche qua e là. Ad esempio, appunto, questa ibridazione con l'immaginario del vecchio West, e poi anche alcuni rovesciamenti per me straordinari, a parte quelli espliciti all'inizio, perché all'inizio c'è le didascalie che cantano le gesta di Paperino, e ovviamente le didascalie dicono cose eroiche, e vediamo Paperino tipo fuggire o capitombolare a terra, quindi c'è già questa ironia. E poi mi piace molto il fatto che invece di esserci il cavallo di Troia, che nella Paperiade ha un'altra soluzione ancora, dopo ne parliamo, nella Paperodissea Paperino in qualche maniera sconfigge Pellirossa perché entra nel loro territorio inseguito dalle api e quindi gli butta le api addosso. Quindi mentre nell'Odissea Ulisse, diciamo, come dire, governa un animale finto per riuscire a entrare nel territorio, Paperino si fa governare da degli animali veri e quindi vince per puro caso, no? E anche questo è un rovesciamento parodico. Cioè, alla fine la parodia tecnicamente è questa roba qui. Non è solo la parodia pedissequa un po' alla Scary Movie, è anche proprio prendere un immaginario e rovesciare alcune questioni. Quindi, per esempio, nella Papiriade il ratto di Elena c'è il ratto della dama, che però è una dama nel senso di scacchiera di zio Paperone, e Paperino pensa che la dama sia riferita a Paperina, e invece è un oggetto. E quindi poi quando scopre l'inganno si ritira nella tenda come fa Achille nell'Iliade e non vuole più combattere. Cioè sono tutti questi rovesciamenti che funzionano anche in un testo che è ambientato non nell'antica Grecia, cioè non, i riferimenti non sono pedissequi, no? Non sono uno a uno, non sono bionivoci in maniera perfetta, no?
Sì, anche la tessitura di Penelope, che in entrambi, cioè sia nell'opera originale che qui, è un elemento di salvezza, però per esempio qui il maglione di Paperina, se non sbaglio, sì, è strumento di salvezza nel senso che costringe Gastone perché non riesce più a combattere, quindi c'è comunque questo elemento di rovesciamento, come dicevi tu.
Sì. Ah, per esempio, un'altra cosa che mi è venuta in mente nella Paperodissea è che è il motivo per cui avviene la guerra con i Pellirossa, perché hanno rubato un bufalo che vale 20 dollari a zio Paperone, cioè 10 anni di guerra per 20 dollari, e lui alla fine si fa pure pagare con gli interessi. Cioè, a parte la cosa meravigliosa che zio Paperone è il personaggio migliore mai inventato nella storia, faccio questa affermazione perché mi ha sempre fatto molto ridere, però è meravigliosa questo rovesciamento per cui le imprese eroiche sono in realtà hanno dei motivi economici, e questo vale anche per la dama della Paperiade, perché è una dama magica che moltiplica il riso e Paperone quindi può avere il monopolio della produzione di riso. Quindi un altro procedimento tipicissimo della parodia, proprio tradizionalmente, cioè si fa vedere anche le parodie omeriche che già esistevano all'epoca, è proprio quella di prendere un motivo eroico e rovesciarlo in un motivo, per esempio, economico, cioè rovesciare l'alto nel basso.
Sì,
È una
anche l'insediamento dei proci alla corte di Ulisse, in questo caso è appunto la fattoria di Paperino, ha un motivo strettamente economico, cioè Paperino deve pagare dei debiti e lui aveva compiuto evasione fiscale, elusione fiscale, diciamo correttamente, perché si era intestato la fattoria perché essendo combattente avrebbe avuto appunto uno scarico completo delle tasse, non avrebbe dovuto pagarle sulla fattoria, nonostante nella fattoria ci fosse Paperina.
Sì, ma poi tra l'altro il fatto che usino come espediente comico l'evasione fiscale in un fumetto presumibilmente per bambini è una cosa veramente molto, molto simpatica. Un'altra cosa che mi dice, una cosa che volevo segnalare è che c'è Pippo. Ora, questa cosa può sembrare strana perché Pippo non appare, cioè Pippo sta a Topolinia, non a Paperopoli, però è simpatico che in realtà i personaggi delle due parodie, nonostante siano molto diversi, siano gli stessi, cioè c'è cioè Zio Paperone, Archimede, Paperina, Gastone è il cattivo in entrambi, e poi c'è Pippo che fa il veggente, che nell'Odissea può essere Nestore o un personaggio del genere. Nella Iliade, diciamo, non so, la maga Circe. In realtà nell'Odissea, c'è Archimede che fa questa cosa. Qui mi sa che tocca partire con l'allarme, perché arriva anche fuori onda. Diciamo, nell'Odissea c'è questo momento metaletterario in cui durante la telemachia, Telemaco, non mi ricordo in quale occasione, comunque ascolta un poeta, un cantore che canta le gesta di suo padre Ulisse. E qui i telemachi, che sono qui qua, coinvolgono Archimede che proietta un filmato con le gesta di Paperino. E quindi, grazie Simone. E quindi chiaramente c'è il cinema, cioè c'è l'espediente cinematografico che sostituisce la poesia classica, per cui anche questo è un elemento di rovesciamento parodico, cioè quando tu prendi un tema antico e lo innesti in qualcosa di moderno, che non è necessariamente basso, però è comunque percepito come più basso, come straniante, anche perché c'è questa proiezione di fantasie del passato, non è scientificamente spiegata, quindi diventa proprio una cosa da negromanti, no? In qualche maniera.
Sì, c'è sempre un po' il tema appunto della tecnologia che sostituisce la magia, però la magia comunque permane perché, come dicevi anche tu, c'è Pippo che prende il ruolo di Cassandra, se non sbaglio, dovrebbe
Sì,
essere.
forse nell'Iliade, sì,
Sì,
forse
Emilia prende il ruolo
Cassandra.
di Cassandra e appunto quando si incontra con la tribù dei selvaggi nella terra di Olio, si scambiano dei saluti lui e il capo tribù perché dicono: "Ah, siamo entrambi stregoni", perché Pippo si mette questa benda data in regalo dal suo bisnonno e riesce a vedere il futuro, quindi c'è anche questo elemento, nonostante poi ci sia il personaggio di Archimede, che invece è super tecnologico ed è colui che, appunto, come dicevi tu, crea questa specie di cinematografo vero e proprio.
Sì, un'altra caratteristica secondo me è anche, cioè le corrispondenze caratteriali tra Paperino e Achille nella Paperiade, cioè è chiaro che se tu vuoi fare una parodia dell'Iliade, che è famosa, per l'ira di Achille, no? Viene nominata nei primi versi, non puoi che scegliere Paperino, che è un personaggio noto per il suo carattere, diciamo, fumantino, e in effetti l'ira di Paperino è uno dei motivi per cui a un certo punto si arena la storia, esattamente come avviene nell'Iliade. E a quel punto, poi, quando devono in qualche maniera averla vinta, Zio Paperone ovviamente corrompe Paperino, cioè, no, più che corromperlo, lo minaccia sempre con motivi economici, e quindi poi avvengono tutta una serie di rivolgimenti. E anche qui c'è l'inganno del cavallo, che a questo punto è un cavallo finto fatto di pezza con dentro Paperino e Pippo, e con cui loro riescono a rientrare all'interno della fortezza in cui è nascosto Gastone. Perché poi un'altra cosa che non abbiamo detto è che Gastone rapisce questa dama magica, e questa dama magica in realtà funziona come la famosa scacchiera di una leggenda credo araba, in cui appunto il contadino salva la vita al re, e il re dice: "Cosa vuoi in cambio?" E lui dice: "Voglio un chicco di riso, che, diciamo, per ogni casella di una scacchiera, nella prima casella 1, nella seconda 2, nella terza 4, eccetera, eccetera. Quindi le potenze di 2. Avendo la scacchiera 64 caselle, 2 alla 64, un numero enorme, sono più del riso che si è prodotto mai nella storia dell'umanità, credo, in tutto. E quindi diventa una richiesta impossibile. Per cui ci sono anche tutti questi paradossi matematici buttati lì a caso, con Gastone che moltiplica il riso, a un certo punto è invaso dal riso, quindi dei momenti veramente assurdi. E nell'Odissea invece ci sono le arance, come cibo, diciamo, cattivo, le arance che coprono un po' l'episodio dei mangiatori di loto dell'Odissea e un po' quello di Eolo, il re dei venti, perché loro cominciano a starnutire, e poi per colpa di queste arance magiche, e la nave va in bonaccia. Quindi, insomma, ci sono un sacco di elementi veramente bizzarri.
Ma questa unione delle situazioni si ripercuote anche sui personaggi. Tu giustamente dicevi Paperino rappresenta l'ira di Achille, però in realtà da un punto di vista storico, prettamente narrativo, rappresenta Menelao, perché Gastone sarebbe Paride che avrebbe rapito Elena, poi in realtà Elena Paperina non è stata rapita, ma stava semplicemente aspettando che Paperino andasse all'appuntamento prefissato. Quindi sì, c'è diciamo questa confusione, che potremmo chiamarla da un punto di vista narrativo, però rientra tutto in quel meccanismo parodico di cui abbiamo parlato fino ad ora e quindi funziona.
Io direi che rappresenta Menelao, Achille e anche Ulisse, perché l'inganno del cavallo lo fa lui alla fine con Pippo. Quindi c'è questo elemento di sicuro.
Non si capisce perché sbuchi Capitan Uncino, però.
Questo è geniale. Allora, questa cosa di Capitan Uncino mi è venuta, cioè, mi ha fatto molto ridere, perché anche questa, secondo me, è una cosa tipica di Guido Martina, perché Capitan Uncino, anche il grillo parlante, sono anche nell'Inferno di Topolino, nella Divina Commedia. Cioè, Guido Martina ha questa cosa, in Italia c'è una separazione netta nei fumetti della Disney tra le avventure di Topolino e le avventure di Paperopoli. Guido Martina aveva questa cosa di mischiare appunto personaggi di uno, personaggi dell'altro, e in più metterci dentro anche i classici, quelli diciamo, vabbè, devo dire la parola, cinematografici. E quindi appunto Capitan Uncino, il grillo parlante, eccetera, eccetera. Che è una cosa stranissima, però nella scena di Capitan Uncino loro sono sulla nave e zio Paperone deve buttare giù ciò che ha di più caro. E questo ovviamente è un richiamo a Ifigenia, quindi zio Paperone è chiaramente Agamennone, che appunto deve sacrificare la figlia per poter andare avanti nel percorso. Ovviamente zio Paperone non butta ciò che ha di più caro, che sarebbe il denaro, ma piuttosto si butta lui sulla scialuppa e riesce a evadere dalla barca. Quindi insomma, zio Paperone è abbastanza chiaro che sia Agamennone in qualche modo, e Gastone sia Paride, ecco. Però Paperino ha vari ruoli. E questo tra l'altro mi fa anche riflettere sul fatto che, perché ci sarebbe qualcosa da dire anche più in generale, non so quanto tu sia un lettore di Topolino, però io credo che la maggior fortuna che ha acquisito nei decenni Paperino rispetto a Topolino, che io credo sia evidente anche a livello proprio di successo di pubblico, sia proprio dovuta al fatto che Paperino è un personaggio molto più malleabile. Cioè effettivamente ci puoi costruire intorno, non so poi per quale motivo preciso, delle storie in cui può avere veramente tante funzioni contemporaneamente e tenere la storia in piedi. Cioè Paperino tiene entrambe le storie in piedi, gli altri personaggi sono molto più di contorno, fa ridere abbastanza Dio Paperone, però comunque è tutto molto centrato sulla gamma espressiva che ha lui, che appunto è permaloso, però è anche pauroso, però è anche ridicolmente coraggioso, però è anche un giocatore d'azzardo, è uno sfarfallone, è un imprudente, insomma ha tutta questa gamma di caratteristiche negative in fondo, e che quindi ci stanno benissimo all'interno delle parodie. Per esempio, nel volume che hai tu, io adesso ho un altro volume, però nel volume che hai tu c'è anche la storia di Topolino e la guerra di Troia, no? Che io ho su un altro volume ancora, e che è una semplice, una di quelle tante storie in cui Topolino e Pippo tornano indietro nel tempo con la macchina del tempo che gli costruiscono altri personaggi di cui non ricordo il nome. Ed è una storia molto bella, avvincente, eccetera, eccetera. Però appunto Topolino non può che essere se stesso trasportato in un altro contesto. Invece Paperino è proprio una maschera, secondo me. Non so come la vedi tu questa cosa, però ci sto riflettendo in questo momento.
Sì, sono d'accordo. Io credo che Topolino negli anni, sia al cinema, sia al cinema che fuori dal cinema, sia stato appunto codificato per essere proprio, diciamo, l'ariete con cui entrare nel cuore e nella mente dei bambini, e quindi non possa di molto poi scostarsi da quell'idea specifica. Io l'unica cosa che ti posso dire da videogiocatore è che c'è stato appunto un videogioco, anzi una serie, che si chiama appunto Kingdom Hearts, che riprende molto dai mondi Disney, perché è una specie di multiverso in cui devi entrare nei vari mondi Disney e salvarli da questa minaccia specifica, in cui in realtà poi Topolino, Paperino e Pippo, e anche qui ritorna il fatto che tu dici in questi qua non c'è Topolino, però ci sono sia Paperino che Pippo. Infatti nel gioco i tuoi aiutanti veri e propri sono Paperino e Pippo, perché Topolino sta appunto nel castello, perché lui è il re, eccetera, eccetera. E quindi ritorniamo anche a questa immagine, diciamo, codificata,
Roberta, no?
specifica.
Anche il fumetto, anche il
Esattamente, sì.
fumetto sono più che altro loro.
Esatto, in cui appunto sono dei guerrieri, però in realtà Topolino è sempre quello lì, cioè anche all'interno di una codifica molto più videoludica in cui ci dovrebbero essere dei combattimenti, eccetera, Topolino è sempre, segue sempre quell'immagine. Invece loro comunque sono molto più plastici, come dicevi tu.
Originariamente non era così, era un personaggio molto malleabile. E infatti, nei qui vabbè, mi tocca, non avevo previsto, però nei film mi viene in mente Fantasia, l'apprendista stregone, oppure anche in Bongo e i tre avventurieri, quando ci sono Topolino, Paperino e Pippo dentro la parodia di Jack e il fagiolo magico. Topolino, soprattutto per come l'aveva disegnato e pensato inizialmente Walt Disney, è un personaggio molto, molto malleabile, un segnaposto. Nei fumetti proprio codificato come un personaggio eroico in storie gialle, in storie spionistiche, e secondo me in effetti funziona in quel campo lì, però è molto meno malleabile. E mi viene in mente, non so se tu li hai mai letti, ma te li consiglio alla grandissima, la Disney italiana si è anche cimentata nei fumetti in una parodia delle soap opera. Una cosa geniale, e l'ha fatto, se non sbaglio, Silvia Ziche, e ne fece una a Paperopoli che si chiamava Il papero del mistero, dove praticamente c'è Zio Paperone che riunisce tutta la famiglia e li costringe a recitare in una soppopera, e ci sono gli episodi della soppopera e il backstage a puntate, ma è poi lunghissima, tipo 50 puntate, perché appunto deve parodiare la lunghezza delle soppopere, ed è straordinariamente perfetta. C'è proprio questa parodia di Beautiful dove i personaggi di Paperopoli sono straordinari. Ne ha fatta poi una versione con Topolino, il Topo Colossal, che è una parodia delle serie sci-fi. È un mix tra Star Wars e Star Trek. Considera che c'è Gamba di Legno che ha il casco di Darth Vader. È molto carina in alcuni punti, però è molto meno efficace. Infatti l'hanno fatta durare di meno. E soprattutto Topolino viene completamente stravolto, perché in questa soppopera Topolino fa la figura del cretino e viene completamente stravolto rispetto all'immagine ormai codificata, soprattutto sugli albi italiani. E quindi stona un po'. Cioè, per divertirti devi uscire un po' da quell'idea lì. Invece il Papero dei Mistero è perfetto, cioè i personaggi di Paperopoli sono terribilmente più malleabili. E d'altronde, secondo me, per andare sui classici, per un personaggio di Topolinia è impensabile fare il lavoro di rifondazione mitica che ha fatto Don Rosa per Zio Paperone, ad esempio. Cioè, secondo me è davvero impensabile. Non puoi fare quella roba lì su un personaggio di Topolinia per come si sono codificati col tempo, se non stravolgendo troppo tutta la continuity, in qualche maniera, no? Una continuity che ha più coerenza, era questo il succo della mia argomentazione, mentre Paperopoli è appunto una specie di caos carnevalesco in qualche maniera. I caratteri sono fissi, ma le vicende sono molto più elastiche. Adesso speriamo che non ci sia qualche fan della Disney che ci infama nei commenti, o come succede più spesso in privato, perché ci addentriamo su territori non nostri, però insomma l'antisalotto è anche questo, una rivoluzione interna.